bene, ciao a tutti. Oggi siamo qua in conseguenza a un'idea estiva che ci era venuta in mente a noi di Alternativa Libertaria e Genova City Strike, nel considerare la situazione attuale e l'aumento di rigurgiti fascisti che ci sono in questo momento, di fare un seminario in comune partendo da un presupposto per noi abbastanza semplice, cioè il fascismo oggi non ha ragioni se non principalmente ragioni di origine economiche. Nel cercare di analizzare questo aspetto, partendo anche se vogliamo dal fascismo storico, quello che è nato dalla reazione della borghesia agricola al biennio rosso, cercheremo oggi di vedere quali nuove forme di fascismo stanno venendo fuori, oltre naturalmente, come già detto, al fascismo economico, al fascismo razzista, al fascismo populista, al fascismo nato dall'ignoranza. Cercheremo di valutarne alcuni aspetti. Nell'organizzazione dei lavori partiremo con una relazione sui fascismi europei che ci farà Roberto Pardini di Genova City Strike. Continueremo con un'altra relazione sui controlli che le varie industrie fanno sui lavoratori attraverso organizzazioni che si potrebbero anche definire quasi paramilitari. Di questo ci parlerà Davide Furlan di Alternativa Libertaria, portando l'esempio di Amazon e dei controlli che fanno, delle connessioni che ci sono tra fascismo capitale e fascismo e mafia. Avremmo voluto continuare con una breve relazione sulle bombe di Savona degli anni 70 per parlare anche del fascismo stragista. Purtroppo il ragazzo che doveva fare la relazione è stroncato da 38 e mezzo di febbre e ci sarà soltanto un brevissimo intervento. Finiremo con due interventi, uno dei ragazzi di Utopia, uno del Comitato per l'Accoglienza di Mutedo, per parlare anche del fascismo in termini di razzismo, e parlerebbero loro dell'esperienza di quanto stanno facendo oggi qua in questo quartiere, fenomeno che è abbastanza conosciuto. Io chiudo qua molto velocemente, lasciando subito la parola a Roberto per la sua relazione sul fascismo in Europa.
Sì, una relazione un po' più ampia sugli aspetti, diciamo, che in genere si trascurano un po'. Io la leggo perché, essendo un seminario, mi ero preparato, quindi preferisco leggere, e se qualcuno mi vuole interrompere che non si capisce qualcosa lo faccia tranquillamente. Allora, a noi pare evidente come la prima cosa che ci dobbiamo chiedere in questo seminario è se nelle condizioni attuali in Europa, in Italia o molto più semplicemente nella nostra città sia possibile l'emergere di un'organizzazione fascista a livello di massa. Intendiamo appunto a livello di massa, non insomma varie organizzazioni fasciste, perché quelle sappiamo che ci sono già. Dobbiamo rispondere a questa domanda e dobbiamo ben distinguere cosa può succedere a livello globale in Europa e quindi interessarci poi a cascata anche della nostra situazione particolare. E occorre, secondo noi, poi distinguere bene la differenza tra un generico sentimento di destra, reazionario e anche fascista, che può coinvolgere a livello di massa ampie fasce di popolazione, e invece quella che è la sua traduzione organizzativa. È evidente che lo sviluppo di un sentimento reazionario tra ampie fasce della popolazione è la condizione che è necessaria per una traduzione politico organizzativa, ma il passaggio non è scontato e necessita di ulteriori condizioni. Dobbiamo cioè cercare di svolgere un'analisi legata alla struttura della società in cui viviamo e mettere in relazione ciò che emerge con le cause politiche e sociali che in ultima istanza sono collegate all'applicazione di politiche concrete messe in campo da vari attori politici e istituzionali. E quindi occorre distanziarci, secondo noi, da una serie di impressioni che ci derivano dal nostro essere cittadini che lavorano, frequentano ambienti pubblici, hanno relazioni con altri soggetti. Cioè, dobbiamo un po' uscire dalla generica cosa basta salire su un autobus per capire cosa succede, insomma, che è vero, ma non pensiamo infatti che queste impressioni siano inutili, ma crediamo che occorra anche un po' cogliere l'essenza dei processi, insomma, che si verificano a lungo termine. E io mi baso su un'esperienza concreta, faccio l'insegnante delle scuole superiori, quindi abbiamo un altro, e la mia esperienza, insomma, anche se le situazioni sono molto diverse a seconda dei luoghi geografici, è che l'uso di simboli o immagini fasciste tra i ragazzi delle scuole era un fenomeno molto comune fino a 10 anni fa e oggi a me appare decisamente diminuito. Eppure è evidente che il sentimento reazionario è viceversa aumentato e le forze neofasciste o strettamente reazionarie sono presenti nel dibattito politico molto di più oggi rispetto al recente passato. Questa contraddizione va spiegata e secondo noi va correlata con altri fenomeni politici e il più semplice secondo noi è che vi è una spoliticizzazione di massa che ha colpito la società nel suo insieme. Per semplificare il discorso verrebbe da dire che 10 anni fa i simboli fascisti, le immaginette di Mussolini e altri gadget di questo livello significavano una volontà che ovviamente era farsesca e completamente sbagliata di ribellione rispetto a una cultura civile dominante. E oggi invece prevale un sentimento in cui ogni simbolo politico viene bandito e ogni cittadino si sente in rivolta contro una società in una maniera totalmente individuale, basando gran parte delle proprie rivendicazioni su analisi che derivano, almeno in gran parte, da una cultura di massa dove la xenofobia, il razzismo imperversano nei canali più disparati. E quella, insomma, che oggi vedo che i giornali chiamano, insomma, questa cosa del rancore che avrebbe colto, insomma, i cittadini italiani. Questa spoliticizzazione è ovviamente un fatto molto negativo per noi, ma lo è anche per i fascisti, per fortuna. In Europa ormai parecchi movimenti di destra sono al governo da moltissimi anni, molto spesso concentrati nell'ex blocco dell'Est, ma la loro propaganda difficilmente si può tradurre in una realtà politica effettiva. Questi movimenti infatti giungono al potere sfruttando retoriche fortemente reazionarie, ma la loro applicazione politica reale spesso è impossibile. Insomma, chiunque proponga di erigere muri ai confini per impedire il transito degli immigrati si trova infatti in una condizione per cui i muri, in questo caso fortunatamente, sono penetrabili. Chiunque proponga preferenze nazionali sul diritto alla casa o al lavoro si trova poi nella necessità di abbandonare queste parole d'ordine perché magari sono impedite di qualche regolamento a livello europeo, eccetera. Soltanto per rimanere in Italia, la Lega Nord, che è il partito reazionario, insomma, più noto e con più forza, ha già avuto esperienze governative e nazionali e ne ha tuttora parecchie a livello locale. In nessun caso si sono viste ruspe a spianare centri sociali o campi rom e comunque quando si sono viste sono state mandate tranquillamente in egual misura da amministrazioni cosiddette democratiche o leghiste. In nessun caso si è assistito a una deportazione di massa di stranieri, che vengono deportati ovviamente, ma anche qui le responsabilità si dividono in egual misura tra democratici e razzisti dichiarati. A Genova l'assessore Garassino può tranquillamente girare per i vicoli, per i quartieri popolari, minacciando fisicamente gli immigrati che chiedono l'elemosina. Voi lo sapete, insomma, che ha detto che se vede uno a farla questo lo prende a calci nel culo e nessuno ha detto nulla, ma poi difficilmente, insomma, andrà oltre le minacce, non è un tentativo di minimizzare, le propagande xenofobe e le azioni dei vari, ora qui ho fatto un elenco, Orban, Le Pen, Poroshenko, altri, creano danni politici enormi, ma in realtà l'applicazione pratica dell'intero programma è abbastanza preclusa. Il Salvini di turno può blaterare a Pontida di rimpatrio di tutti gli stranieri, ma si troverà di fronte a un problema quando capirà che la maggioranza degli imprenditori che sostengono il suo partito ha bisogno come il pane di una buona quota di stranieri e di regolari per far funzionare le proprie aziende. O l'assessore genovese può tranquillamente girare con la polizia nei vicoli e far arrestare 2 o 3 piccoli spacciatori al giorno, ma difficilmente potrà scardinare il sistema mafioso dello spaccio, magari gestito da quegli animatori dei vari comitati locali che poi hanno votato per la Lega. E quindi siamo in una situazione che è molto differente, insomma, da quella del fascismo storico, insomma, del Novecento, quando i proclami di Hitler, Mussolini, Franco o dei colonnelli in Grecia, insomma, poi alla fine hanno avuto delle conseguenze molto molto concrete. E rispetto a quegli anni, l'attuale fascismo avrebbe queste condizioni? E crediamo che occorre rispondere a questa domanda. Detto questo, rimane il fatto che l'attuale situazione presenta parecchi aspetti inquietanti e allora vale la pena, insomma, di dare uno sguardo un po' più legato alle attuali condizioni, non tanto in Italia, insomma anche in Italia, ma in generale a livello europeo. E come possiamo farlo? Boh, forse con i risultati elettorali che vengono universalmente considerati come una fotografia dei sentimenti politici di una nazione. È una definizione che da certi versi può andare bene, ma necessita di ulteriori considerazioni. Infatti assistiamo ormai da parecchi anni, e anche in Italia il fenomeno è particolarmente accentuato, a una fuga generale dalle urne con astensioni massicce del corpo elettorale ad ogni livello. E quindi, per usare la fotografia elettorale, è assolutamente necessario tenerne conto. E ciò significa che chi governa spesso lo fa con grandissime maggioranze parlamentari, ma con consensi reali tra la popolazione molto più bassi. Un caso è sicuramente un caso recente, è quello francese, dove il neoeletto Macron ha una maggioranza assoluta di seggi elevatissima, ma un consenso reale tra la popolazione che fa sì che, insomma, la sua figura politica sia una forte minoranza nella società. E le elezioni francesi hanno rappresentato anche un caso di scuola nella possibilità per il neofascismo di arrivare al governo in un paese importantissimo nello scacchiere della UE. Il Front National di Marine Le Pen è arrivato infatti a pochi passi dalla vittoria, svanita solo al ballottaggio. E qualche mese dopo, nella locomotiva europea, cioè la Germania, il partito nazionalista di destra, Alleanza per la Germania, ha aumentato di parecchio i propri consensi, togliendoli a quasi tutti gli altri partiti. Allora, l'incredibile boom elettorale di questo AfD ha creato uno stallo politico in Germania e la cancelliera Merkel è costretta a fare autocritica, ma si va di bene, soprattutto sulle politiche legate all'immigrazione, che vengono considerate troppo blande. E poi c'è il caso di Alba Dorata in Grecia, insomma, che ottiene risultati notevoli. Completamente diversa e molto più inquietante è la questione dell'est europeo, dove comunque il fenomeno dei partiti nazionalisti di destra non è nuovo. In Ungheria governa Orban con un consenso notevole e con politiche decisamente di natura reazionaria. Recentemente la Repubblica Ceca ha svoltato a destra, sconfiggendo 20 anni di blocco centrista, i partiti di destra e nazionalisti hanno grosso potere in Polonia, Estonia, Lituania, Lettonia. E poi vi è il caso particolare dell'Ucraina, dove nel governo Poroshenko sono presenti, insomma, ministri dichiaratamente neonazisti. E la Spagna e l'Italia per certi versi fanno eccezione, in quanto le forze di destra e reazionarie ci sono, ovviamente, ma sono ben nascoste all'interno di strutture più ampie. In Spagna sono nel Partito Popolare di Rajoy, la cui discendenza franchista è ben nota. Nelle recenti manifestazioni unioniste queste tendenze si sono messe particolarmente in evidenza. In Italia la situazione è ancora più complessa, in quanto l'attuale galassia neofascista è molto composita, raramente si affaccia in quanto tale nell'arena politica, con l'eccezione di Casa Pound e Forza Nuova, che in genere comunque ottengono risultati elettorali molto scarsi, anche se Casa Pound in alcuni comuni sfonda, piccoli però, e però spesso queste forze si nascondono in alleanze di facciata, soprattutto con la Lega Nord, ma anche con Forza Italia. In Italia le forze neofasciste lavorano quindi più sotto traccia e sembrano più interessati a tessere rapporti istituzionali in grado di favorire l'apertura di sedi, finanziamenti di progetti sotto falso nome e soprattutto sdoganamento politico sui media. E sostanzialmente, insomma, questo è un quadro molto abbozzato di quella che i giornali chiamano la marea nera che colpisce l'Europa. E ora cerchiamo un po' di entrare un po' più sulle questioni, proprio come diceva Piero, economiche, insomma, che portano secondo noi alla crescita del fascismo. E allora, normalmente ciò che si legge è che l'Unione Europea può essere considerata un argine contro quelli che vengono chiamati i populismi. Allora, io la parola populista andrebbe spiegata bene, perché esiste un populismo di destra o di sinistra, è una cosa complessa, però questo esula un po'. Secondo me quello che ci dobbiamo chiedere è se effettivamente l'Unione Europea possa essere considerata un argine al razzismo, alla xenofobia o al dilagare della reazione fascista. E possiamo partire da un esempio pratico che secondo noi è quello dell'Ucraina. Quando scoppiò la rivolta di Piazza Maidan, questo ormai anni fa, l'Unione Europea era in prima fila nel sostenere le proteste contro il governo Yanukovych, che era considerato anche giustamente molto vicino alla Russia di Putin e quindi un nemico della UE. Ovviamente quelle proteste avevano delle ragioni sociali evidenti. In una prima fase anche alcune forze di sinistra, anticapitaliste, le hanno appoggiate. E però dopo poco tempo io credo che fosse evidente a tutti che un ruolo predominante negli scontri era giocato anche dalle forze neonaziste. E il ruolo della UE era evidente, no, nel fomentare questa ribellione, anche se poi è stato in qualche modo bypassato dall'intervento diretto del governo degli Stati Uniti. Infatti l'UE era preoccupata da una spaccatura frontale che si sarebbe verificata con la Russia. Ha cercato un accordo tra le parti, ma insomma sostanzialmente poi hanno vinto gli Stati Uniti. E attualmente al governo in Ucraina ci sono le forze neonaziste. Quindi basterebbe ricostruire questa storia per capire come la UE non esita a finanziare e a sostenere anche gruppi neonazisti per ottenere risultati politici. Si tratta sicuramente di un caso particolare, ed è una manovra, insomma, che può essere considerata più statunitense che dell'Unione Europea. Comunque i ministri di Poroshenko godono tuttora del favore dei governi in tutta l'Unione Europea. E il fatto, insomma, che in un paese così importante ci siano dei ministri neonazisti al governo pare interessare molto poco. questo secondo noi è un caso di scuola, ma il problema non sta nel caso specifico e appare più generale e si intreccia con le politiche stesse dell'Unione Europea, anche con la crisi mondiale che ha colpito duramente anche in Europa negli ultimi 20 anni. E insomma, andiamo un po' per sommi capi, insomma, partiamo per semplicità dalla caduta del muro di Berlino, il successivo sviluppo dell'Unione Europea, il suo allargamento a est e il suo definirsi come entità politica. Vabbè, insomma, si passa, no? Il trattato di Maastricht, i tentativi falliti di far approvare una Costituzione europea, il trattato di Lisbona e le politiche legate all'austerity, al fiscal compact, vabbè, il pareggio di bilancio in Costituzione, eccetera. Comunque la si pensi sul progetto di integrazione europea, sui suoi ideali fondanti, e noi non ne pensiamo bene come collettivo, è evidente che qualcosa, almeno per le classi popolari, ma anche per una buona parte della borghesia in Europa, non è andato per il verso giusto. E chiaramente noi dovremo occuparci soprattutto delle ricadute sulle classi popolari, ma visto che parliamo di neofascismo, insomma, forse bisogna considerare anche che queste politiche sono state un disastro evidente anche per una buona parte di piccola borghesia. Il caso di scuola è chiaramente quello della Grecia, no? Che voi lo sapete tutto, ora qui taglio un po', la relazione è molto più lunga. Il 6 luglio 2015, dopo tutto un periodo di lotte sociali, il governo di Syriza è costretto a decidere se applicare nuovi tagli o mettere in atto quel programma, insomma, che le aveva consentito poi di arrivare al governo. Il tutto, insomma, precipita il 6 luglio 2015, in cui c'è un referendum con le banche chiuse, una situazione, insomma, che si avvicina al default, ma i greci votano no a un nuovo accordo con la Troica. Il pronunciamento del popolo greco, insomma, mette in difficoltà il governo Tsipras, che però, insomma, dopo 2 giorni firma un nuovo accordo con la Troica. E quindi questo, qualunque sia, insomma, il giudizio politico su Tsipras, il suo governo, che comunque per noi è estremamente negativo, è difficile non vedere come i governanti di fatto della UE abbiano totalmente bypassato ogni giudizio popolare e abbiano imposto con la forza una politica che i greci avevano comunque deciso di rifiutare. E quindi chi si oppone a questa cosa qua? È chiaramente qualche sparuto gruppo di dissidenti di sinistra in Grecia, le associazioni sociali, ma anche e soprattutto i neonazisti di Alba Dorata, pronti a ripetere che la UE è un gruppo, ora uso le loro parole chiaramente, plutocratico e massonico, che i lavoratori greci dovrebbero essere favoriti rispetto agli immigrati, che il capitale, che loro chiamano mondialista, ha in mente un complotto contro la nazione greca, in cui una generica elite e gli immigrati stranieri sarebbero fusi in un unico generico nemico della nazione. Insomma, tutto l'armamentario dei fascisti, che però, insomma, trova poi alla fine una situazione in cui può muoversi. Insomma, poi qui, ora io taglio un po' corto perché mi rendo conto che è molto lungo, noi abbiamo fatto degli altri esempi, per esempio, insomma, il fatto che in Italia sia stato approvato il Job Act e in Francia la Loi du Travail, che sono sostanzialmente 2 leggi fotocopia, e al di là del fatto, insomma, che in Italia i sindacati hanno fatto finta di niente, mentre in Francia hanno lottato effettivamente, però comunque sia, insomma, c'era una volontà dei governi ad approvare per forza questa cosa qua. E addirittura il Partito Socialista francese si è giocato i 2/3 dell'elettorato su questa cosa qua, segno evidente che non avevano nessuna possibilità dal loro punto di vista di non applicare quella legge lì. Quindi sembra proprio, insomma, che la volontà anche quando si esprime, no? Con lotte politiche e sociali molto forti, insomma, non si è in grado di interagire con un quadro politico. E chiaramente, insomma, tutto questo, mentre la situazione economica è tale che esiste una disoccupazione altissima, soprattutto per le fasce giovanili, e i diritti diventano sempre più rari, come sappiamo, e chi non riesce, e anche ogni lotta, quando si sviluppa con forza e determinazione, si infrange con un muro che sembra invalicabile. Pensiamo alla lotta No Tav, insomma, che è chiaramente un esempio per tutti, però sembra proprio infrangersi contro un muro. Va bene, insomma, poi abbiamo fatto altri esempi, quando pubblicheremo, poi magari, insomma, potreste anche leggerle. Un altro discorso, insomma, che secondo noi è molto interessante è il discorso pubblico, insomma, che viene fatto sulla destra. E chiunque legga le cronache politiche in questi anni, soprattutto sui giornali più diffusi, non può far meno di notare una costante presenza di articoli su manifestazioni e prese di posizione dei gruppi neofascisti in Italia. Allora, questo spesso sono articoli che lasciano intendere una distanza politica dai giornalisti dalla notizia, e comunque evidente una fortissima esposizione dell'estrema destra sui media, così come è evidente una fortissima censura su tutte le iniziative della sinistra più o meno radicale. E noi qui abbiamo fatto un piccolo esempio, ma se ne potrebbero trovare tutti i giorni. Insomma, il 28 ottobre Forza Nuova aveva annunciato una manifestazione chiamando la marcia su Roma. E immediatamente la notizia ha fatto il giro dei media con un largo anticipo. E le dichiarazioni, insomma, del leader Fiore hanno fatto il giro di tutte le agenzie. In realtà Forza Nuova è un partito molto piccolo ed ha una scarsissima capacità di mobilitazione. Secondo noi è altamente improbabile che abbia la capacità di scendere in piazza con la forza che richiede una mobilitazione simile. Nonostante ciò sia evidente a tutti, sui giornali si prende la notizia con grande serietà e si riportano chiaramente anche le prese di posizione contrarie degli agenti più o meno istituzionali, a cominciare dal ministro dell'interno. Pochi giorni prima del 28 ottobre, e secondo noi evidentemente felice del battage mediatico sollevato, Forza Nuova rinuncia alla marcia su Roma. E però, non contenti, sui giornali due giorni dopo c'è una notizia secondo cui un sedicente gruppo neonazi che si chiamerebbe Rivolta Nazionale, che poi mi sono informato è il risultato di un'ennesima scissione di un altro gruppo piccolissimo storico che si chiama Milizia, sarebbe pronto a sostituire Forza Nuova. Io non so se avete visto il video che campeggiava sulla prima pagina della Repubblica, erano quattro in una specie di boschetto nella periferia di Roma, due stavano reggendo una bandiera con una svastica e uno parlava, ed erano ripresi da un telefonino che secondo me avevano messo su un albero. Questo per dire che non sono stati neanche in grado, insomma, di... Ecco, però questo gli ha dato una gigantesca visibilità, e io credo che qualunque gruppo di sinistra che magari è attivo da anni nel territorio non avrà mai una roba del genere, anche quando fa cose significative. Quindi l'impressione è che lo sviluppo e la fortuna di queste notizie abbiano dei significati che secondo noi sono difficili da spiegare tutti. Da un lato vi è una particolarità legata all'attuale mondo dell'informazione, dove i giornalisti veri sono sempre di meno, in cui si fa un gran ricorso a freelance molte volte improvvisati, e in cui è necessario drogare l'informazione andando alla ricerca del massimo numero di contatti e quindi dalla massima ricerca di profitti, eccetera. Però dall'altra, secondo noi, vi è un preciso studio politico legato all'informazione. C'è un'informazione che deve essere passata e quella che invece va cestinata. Ed è evidente che alcuni poteri, cioè chiaramente il PD, va benissimo che il pericolo fascista vada esasperato in modo da mettere in evidenza che se esiste un argine, e quest'argine appunto si chiama Partito Democratico, per cui noi arriviamo all'assurdo che il ministro Minniti mette il suo nome al decreto sui DASPO urbani e sui respingimenti dei migranti, scherza bonariamente sulla scrivania di Mussolini a un convegno di Fratelli d'Italia, ma è contemporaneamente è colui che raccoglie l'invito delle organizzazioni partigiane a vietare il corteo di Forza Nuova. Ecco, qui c'è qualcosa che non va in tutto questo, secondo noi. È un chiaro cortocircuito politico. Io, se volete, possiamo chiedersi se in effetti è più fascista far marcire i migranti nei campi di concentramento gestiti dai mercenari in Libia, oppure milantare su Roma. Insomma, è una bella lotta, ci appaiono entrambe cose terribili e siamo anche sicuri che Forza Nuova, potendo, farebbe probabilmente cose peggiori di Minniti. Rimane il fatto che attualmente la politica fascista e razzista areale la sta facendo Minniti, e Forza Nuova e gli altri per il momento fanno solo proclami. Va bene, insomma, poi io magari, vabbè, insomma, la leggo anche questo. Il discorso però qua è molto complicato, ha molteplici aspetti. Negli anni 70 i fascisti e le loro organizzazioni erano quasi totalmente censurati dalla politica ufficiale, si chiamava, c'era il cosiddetto arco antifascista, ma agivano di nascosto, ben protetti da padrini politici occulti che erano riconoscibili anche in settori della Democrazia Cristiana e da settori dello Stato presenti in ambito militare o nei servizi segreti, e gli effetti sono stati drammatici, con tutto il carico che conosciamo, a partire dalle stragi da Piazza Fontana in poi. Poi c'era la strategia della tensione, le bombe le mettevano i fascisti, ma in carcere o alla gogna finivano i compagni, come dimostra bene il caso di Giuseppe Pinelli, la creazione del mostro Valpreda, eccetera. Il velo ideologico che copriva le azioni dirette e reali dei fascisti organizzati si squarcia a metà degli anni 70 grazie alla controinformazione, che era molto attiva in quegli anni, e a quel punto, almeno nel discorso pubblico, l'antifascismo diventa una roba importante. Alcune organizzazioni vengono sciolte e anche alcuni militanti costretti all'esilio, tra cui l'attuale leader di Forza Nuova, insomma, che è andato in Inghilterra a costruire un impero economico che tuttora finanzia Forza Nuova e gruppi simili. Da un certo punto di vista non è cambiato nulla. I fascisti sono allora, come adesso, arma di manovra dei potenti. È cambiato però il contesto. Allora servivano come gruppo di fuoco da usare contro un movimento di contestazione. Oggi servono principalmente come strumento politico da usare strumentalmente. Ovviamente vi è il rischio, e questo è il rischio, insomma, che corriamo di più, che il combinato tra crisi economica e di legittimità del sistema e uso strumentale del neofascismo sfuga di mano agli aspiranti stregoni. Chiaramente esiste sempre un tentativo di mascheramento delle azioni dei fascisti, soprattutto quando diventano azioni reali e non semplice propaganda. Ad esempio, è evidente che le inchieste documentate sui rapporti tra gruppi neofascisti e criminalità comune, spaccio di droga, spedizioni punitive contro gruppi di cittadini stranieri, accoltellamenti o agguati, faticano a raggiungere i media mainstream e sono relegati a piccoli strumenti di controinformazione. Inoltre vi è un tentativo evidente di nascondere la reale pericolosità dei neofascisti utilizzando categorie fuorvianti. È noto a tutti che c'è un uso totalmente strumentale della categoria degli ultras. gli autori del farneticante adesivo con Anna Frank sono degli ultras, certo, ma in realtà sono soprattutto dei fascisti dichiarati. L'accoltellatore del migrante di Fermo, non so se vi ricordate questa cosa qua, oltre a essere un ultras della Fermana, era soprattutto un militante riconosciuto di Casa Pound, ecco. Quindi in alcuni casi il pericolo fascista va utilizzato, in altri casi va taciuto o minimizzato. Comunque, insomma, il risultato che noi abbiamo è che mentre Casa Pound o simili si fanno fotografare davanti alle scuole in presidio contro lo Ius Soli, il ministro del PD Graziano Del Rio annuncia lo sciopero della fame a sostegno di una legge, quella sullo Ius Soli, che il suo partito dice di volere, ma in realtà si guarda bene dal portare in Parlamento per la discussione. Il risultato dei due atteggiamenti contrapposti però non cambia la vita di milioni di cittadini nati in Italia, che lo Ius Soli non ce l'avranno comunque, ecco, diciamo così. Io mi fermerei qua perché sono andato molto lungo, credo. Ci sono le conclusioni, però poi se ci sarà dibattito le riprendo.
Voglio ringraziare Roberto per l'interessante relazione sull'aspetto europeo. Penso che sia da definire meglio comunque quello che è l'approccio mediatico a queste nuove forme di destra, ma sicuramente avremo tempo per questo aspetto da rilevare meglio. Lascerei adesso la parola a Davide Furlan per l'Alternativa Libertaria, che ci farà
una
relazione sui rapporti fra le industrie e i controlli.
Allora, buongiorno, grazie per essere intervenuti, grazie a chi mi ha preceduto. Io ho cercato di individuare, di fotografare quattro punti che penso siano interessanti anche per aprire un eventuale dibattito su come si sta muovendo sia a livello politico che mediatico che economico questo magma che chiamiamo nuove destre, nuovi fascisti, eccetera, eccetera. Allora, il primo punto riguarda una società che è salita alla cronaca in questo momento, la multinazionale Amazon, che dopo lo sciopero finalmente che è riuscito, organizzato dai lavoratori che versano in condizioni veramente, dire feudali è ancora poco. Questa è la riprova che le spinte che arrivano dal mondo economico-finanziario sono sempre più importanti per il riaffiorare di questa ondata reazionaria. I grandi patrimoni vanno difesi affinché siano sempre più grandi. E chi meglio di chi si mostra come un difensore dei diritti con la politica del pacco alimentare fine a se stesso, come vediamo ultimamente, può essere utile. E molti episodi degli ultimi anni fanno trasparire inoltre nuovi tentativi del capitale di utilizzare in maniera differente chi proviene da settori più o meno individuabili della destra estrema. E uno di questi episodi, secondo me, riguarda Amazon. E avviene in quel paese che definiamo locomotiva d'Europa, altrimenti detto Germania, un episodio che non avviene nel 23 o nel 33, ma nel 13 degli anni 2000. Quando pensiamo a una multinazionale, la declinazione che abbiamo adesso non ci fa più venire in mente distese di fabbriche sparse nel mondo, ma soprattutto rassicuranti moderne società che della fruizione del web hanno fatto la fortuna. Una di queste è Amazon, punta di diamante, ovviamente, tra virgolette, del commercio online ed intenzionata a stravolgere il mercato dei retail, oltre che i più basilari diritti di tanti lavoratori. Amazon ha un centro molto grosso vicino a Bad Hersfeld, scusate la pronuncia, dove sono impiegati per lo più cittadini che arrivano dal sud e dall'est Europa e che sotto Natale arriva a contare quasi 5.000 unità, quindi un paese di piccole dimensioni in Italia. La sicurezza viene affidata a un certo punto a una società che si chiama Ansel European Security Service, l'acronimo è S. Se questo nome vi pare già di averlo sentito, avete ragione. Quindi la mente ci riporta indietro a Rudolf Hess e alla Germania nazista. Premesso che le condizioni dei lavoratori in Amazon, come si diceva, sono pessime. Pensate inoltre a persone quasi a digiuno di tedesco che firmano contratti in una lingua per loro incomprensibile, come potrebbe essere per me che il tedesco non lo parlo, piena di condizioni capestro, che come ciliegina sulla torta a tenere ordine e disciplina vengono chiamati dei nazi veri e propri. Proprio anche con l'iconoclastia dei nazi che indossano il completo nero in stile Thor Steiner, che è una linea di abbigliamento di nazi, che tra l'altro Amazon ha tolto dal 2009 dal catalogo perché aveva troppi riferimenti con la destra estrema tedesca.
L'equivalente qua è Piver
di Casa Pound,
che finanzia Privato Nazionale, che è il giornale di Casa Pound.
Quindi diciamo, ci siamo, purtroppo. Quindi addirittura Amazon toglie dal 2009 dal catalogo questa simpatica linea di abbigliamento perché è troppo legata a movimenti di estrema destra. Ovviamente gli appartenenti a questa società di sicurezza sono legati e coordinati da un capo che ha precedenti penali, legami con tifoserie tedesche dell'estrema destra. Le vessazioni iniziano fin dalla mattina, quando i lavoratori si svegliano in quei fatiscenti stabili che il loro datore di lavoro spaccia per foresterie, che poi proseguono per tutta la lunga giornata lavorativa con itali minacce, perquisizioni arbitrarie e tutto il peggio che si può immaginare. E la prima cosa è il controllo di questi dipendenti, perché Amazon ha la fobia che questa gente qua si porti a casa qualcosa, che poi la casa dove dovrebbero andare è sta foresteria qui. Quindi proprio un'idea di lavoratore come un animale, forse anche peggio. L'idea della superiorità della razza ariana in un contesto di lavoratori stranieri da catechizzare viene alimentata, rischia veramente di fare indigestione, greci, spagnoli, rumeni e chi più ne ha più ne metta. Una manna per i nipotini di Hitler. Solo un'inchiesta di Hard TV, televisione pubblica tedesca, porterà alla luce il tutto, dimostrando come in un paese dove la guardia per certi ritorni di fiamma dovrebbe essere ancora altissima, invece si pare essere molto distratti. Ovviamente Amazon, nel più puro scaricabaliere di questa società, incolpa tutti i suoi fornitori, consulenti esterni, dichiarandosi estraneo a tutto e chiedendo scusa, o più o meno chiedendo scusa. Ma siamo sicuri che il meccanismo messo in piedi da Jeff Bezos, che è il padre perdone di Amazon, dove ogni più piccolo particolare viene pianificato, verificato, cronometrato, confrontato con diagrammi, fosse proprio all'oscuro di questa cosa qui? Secondo me no. Secondo me questo è da considerarsi un esperimento, cioè tentare di integrare la manovalanza pescata nell'estrema destra in un processo produttivo di una società, dare insomma a una certa parte politica la qualità di fornitore di sicurezza, facendogli fare quello in cui crede. L'ideologia diventa insomma una voce importante nel curriculum vitae. Non si sta parlando dell'ingaggio di squadracci tirate fuori per pestare scioperanti o di servi sciocchi come qualche vigilante che in Italia ha pensato un po' di tempo fa di utilizzare pistole elettriche contro manifestanti di Coca-Cola. Questo diventa secondo me il salto di qualità, la creazione di una figura professionale per gli anni che ci aspettano. Il semplice appoggio dato a questo o a quel movimento probabilmente non viene più ritenuto il solo mezzo da usare contro le rivendicazioni dei lavoratori. Il capitale da una parte sfibra e svuota completamente le istituzioni, privatizzando e falciando diritti attraverso sue dirette emanazioni provenienti dal settore finanziario e bancario ed inseriti in prestigiosi incarichi in vari governi, Monti da noi, Macron in Francia, e dall'altra inizia a pianificare come potrebbe essere avere un piccolo esercito personale ad uso e consumo aziendale. Sembra proprio la visione distopica di alcuni scrittori di fantascienza che immaginano le corporation che soppiantano le istituzioni e si creano un esercito privato. Che sia accaduto in Germania probabilmente non è un caso. Avere qualcuno che lavora per te e dà certe idee può essere utile. Basta vedere l'ascesa della leader di ADF, il partito di estrema destra che nelle ultime elezioni in Germania ha preso tanti voti, Alice Wendel, che ha un curriculum con ex Goldman Sachs, che sappiamo tutti benissimo cos'è, o se non lo sappiamo, una banca di investimenti che mette il becco in un po' troppe cose, e di Fodora, che in Italia è venuto fuori, che tratta in maniera pessima i suoi lavoratori. Insomma, tutti i livelli dell'organigramma dell'azienda vanno intrisi di una certa ideologia. Poi qualcuno lo farà con i calci e qualcuno lo farà con i grafici. Alla fine ognuno dà per quel che può fare. Un altro punto che ho individuato è quello che riguarda le giovani leve dell'estrema destra. Allora, sono un militante di Casa G, ma nel mio programma ho cercato di proporre idee e progetti che garantiscano la partecipazione di tutti gli studenti. questa è una cosa relativamente fresca, la frase con cui lo studente diciottenne fiorentino Mattia Mincuccio celebra la sua elezione a presidente della comunità degli studenti di Firenze il 15 novembre scorso. Nel cuore di quella che una volta era una regione rossa, nel bene e nel male di quello che poteva significare, Azione Studentesca, movimento studentesco legato a doppio filo ai Fratelli d'Italia, è riuscito ad imporsi nelle elezioni riservate alle scuole superiori della provincia del Giglio, portando a casa 32 eletti su 58, lasciando agli altri le briciole. Si potrebbe dire così che lo sfondamento di alcuni gruppi di studenti legati più o meno palesemente in maniera a movimenti politici destrorsi, Blocco Studentesco, Casa Pound, Lotta Studentesca, Forza Nuova, sia andato a buon fine per una serie di ragioni. La principale si potrebbe riassumere con la frase: la politica è uno spazio fisico, se non la occupi tu lo farà qualcun altro. Che sta a significare come un progressivo abbandono dentro le scuole di collettivi, movimenti, partiti che per anni hanno fatto sentire il loro peso, ma che da un po' di tempo hanno gettato la spugna, travolti da mancanza di ricambio generazionale, dalla solita endemica frantumazione dei vari soggetti che porta poi a creare spazi propri che non comunicano con gli altri, e da solito, ahimè, italico metodo di trovare un trampolino per la propria carriera politica. Il caso fiorentino è significativo, terra quella di Dante, feudo di quel renzismo, ora affidato al Fido Nardella, che ha devastato il territorio, spandendo speculazione e privatizzazione ovunque. Operazione che ha pure svuotato quei traguardi che la struttura ex PC, per quanti difetti potesse avere, aveva realizzato. Con una sinistra istituzionale che sembra più un comitato d'affari ed organizzazioni di studenti che non riescono ad opporre nient'altro che un antifascismo a testa bassa, il successo di Azione Studentesca è stato pressoché facile. Un gruppo che parla di programmi di edilizia scolastica, è avverso all'alternanza scuola-lavoro, più volte impegnato sul territorio per opporsi alla trasformazione in città vetrina di Firenze, usa praticamente temi ascrivibili più a radicali di sinistra. Guardate che questo movimento in passato è passato tra scioglimenti, trasformazioni, ricompare però nel 2016, ben rafforzato dal contesto in cui si muove e dove ha creato, lavorando sul territorio, luoghi di aggregazione dove si presentano libri, si pianificano azioni di supporto nei quartieri disagiati e tutta un'altra serie di attività culturali, sempre legate ovviamente alla visione identitaria che li contraddistingue. Il lavoro da fare in Toscana, come in tutto il resto, l'Italia è improbo e durissimo. La risposta va data sul piano culturale, cercando di ottenere l'attenzione di una generazione persa tra l'indifferenza completa e le sirene incantatorie della destra che avanza, riempiendo di contenuti la parola antifascismo, non rendendola, insomma, l'ennesima chiamata ad una guerra santa fine a se stessa, fatta cioè esclusivamente di schemi triti e ritriti appartenenti al passato. Se non si riuscirà a far identificare il tentativo di fermare questo revival reazionario con la difesa di diritti cardine sempre più in pericolo, verremo guardati dai ragazzi a cui parleremo di antifascismo come persone che stanno parlando dello scontro impero-napoleonico in Inghilterra, cioè di un fatto storico importante ma praticamente sepolto nel passato e distante da noi. Un altro punto, brevemente, si potrebbe definire il colore dei soldi, richiamando un film con Paul Newman, e riguarda come gli movimenti di estrema destra facciano soldi. Mentre i giovani infiammano lo scontro politico nelle scuole e nelle piazze, quelli un po' più grandi raccolgono i frutti di un'intensa attività politica ed anche imprenditoriale. Senza andare nel particolare dei numeri che potrebbero tediarvi, annoiarvi, eccetera, eccetera, possiamo brevemente dire quanto questi oppositori di questo mostro che si chiama capitalismo, nell'attesa che cada, ci sguazzano dentro bene e ci sguazzano veramente bene e con capacità. Prima si parlava di Fiore. Il signor Fiore, che è padre, padrone e anche padrino di Forza Nuova, con un passato da ex di un po' tante cose, terrorista latitante, collaboratore dei servizi segreti, inglesi, eccetera, eccetera, nel suo esilio dorato della terra d'Albione, quella che a cui bisognava spezzare le reni, ha pensato di mettere in piedi un piccolo impero, creando società che si occupano di viaggi studio in Inghilterra, d'altro canto la cultura è importante, così come imparare bene l'inglese. Non dimentichiamo poi anche il lato compassionevole di quest'uomo e di questo partito politico, che gestisce pure attraverso fondazioni alcune donazioni, la maggior parte delle quali è se stesso e dalla sua famiglia, che gli entrano in tasca attraverso un giro di società che parte sempre da Oltremanica ed arriva in Italia e gira attraverso altre società, in patria e intestati ad iscritto al suo partito, tanti dei quali ignari. Quindi lui utilizza anche dei suoi camerati per ripulirsi dei soldi. Il gruppo invece di amministratori consapevoli di esserlo e bravi di far soldi sono camerati ed amici storici che sono passati dalla camicia nera a praticamente ai soldi in nero. Ciliegina sulla torta dell'impero di Fiore è una bella società a Cipro che non se la può aprire per far fruttare due soldi messi via in anni di duro lavoro. Casa Pound, ovviamente, l'elefante dentro la stanza del centrodestra, non rimane sicuramente indietro. Più legata alla Francia, ovviamente, per via della frequentazione lepenista dovuta alla solerte mediazione di tale Gabriele Adinolfi, anche lui vecchio volpone fascista, fondatore negli anni 70 del movimento Terza Via, dove c'era pure Fiore, è scappato anche lui dall'Italia, finito oltre Alpe. I sodali della Le Pen, anche loro fieri avversari delle lobby economico-finanziarie, macino soldi su soldi, tanto bene da aver insegnato il mestiere pure ai poundisti di casa nostra. Il solito novero di società dentro altre società, facente riferimento a vecchi arnesi della destra italiana, francese, eccetera, eccetera, permettono a Casa Pound di avere un mini impero, quello guidato da Iannone, e di usufruire di una ventina di pub locali, una quindicina di librerie, una radio, una TV web, un mensile occidentale, un trimestrale, Fare Quadrato, il quotidiano online, il primato nazionale. Casa Pound, come si diceva prima, ha anche una linea di abbigliamento che si chiama Pivot. L'investimento di Casa Pound nei media è notevole e lo si vede ultimamente. Oltre alla parte legale, o abbastanza legale, i soldi vengono anche tirati fuori dalle spericolate amicizie degli esponenti della destra estrema con personaggi che gravitano nella criminalità sia comune che organizzata. L'episodio di Ostia, che vede come attori gli spade a Casa Pound, arriva da molto lontano e vanno oltre i post che Roberto Spada mette su Facebook a sostegno di Casa Pound. Per esempio, quando nel 2013 una società chiamata Blue Dream era controllata al 60% da Armando Spada, sempre uno della famiglia di sopracitati, e il 40% da Ferdinando Colloca, che allora era candidato a Casa Pound nel municipio di Ostia. Questa società finisce sotto inchiesta perché praticamente avrebbe utilizzato per l'acquisizione di uno stabilimento balneare metodi poco ortodossi per convincere il proprietario. Inoltre la famosa palestra gestita da Spada e da sua moglie Elisabetta Scani è da tempo frequentatissima dagli appassionati di Ezra Pound e della forma fisica. Insomma, un amore che nasce da lontano. Spada vuol dire Casa Monica, Casa Monica vuol dire Camorra, un tramite mica da poco perché ha intenzioni bellicose, soprattutto per certe attività poco legali nello scacchiere ostiense. Poi Casa Pound travalica anche i confini del paese e si occupa anche di beneficenza attraverso Ollus e va a aprire una bella Ollus chiamata Solid in Birmania. Scelgono sempre posti a caso. La Birmania è il crocevia dell'eroina, essendo uno dei paesi membri di quello che viene chiamato Triangolo d'Oro. I nostri eroici portatori di solidarietà tra un passo caldo e la distribuzione di medicinali dal 2008 creano solidi legami in loco con l'enclave dei Karen, che è in guerra dal 1948 col governo locale. Però questo amore per la Birmania non nasce all'improvviso. Gli esponenti di Casa Pound lo acquisiscono attraverso l'esperienza della Onlus Popoli, mirabilmente diretta da una persona che si definisce comunitarista anticomunista, tal Franco Nerozzi, che dopo aver costruito strutture sanitarie in loco ha anche il tempo per arruolare mercenari, sempre dell'etnia Karen, per andare a fare un colpo di Stato nelle isole Comore, ovviamente non certo per salvare la democrazia. Non rimane indietro neanche una realtà emergente nel panorama della destra, Lealtà Azione, legata agli Emerskin, che attraverso la controllata La Superba sta provando ad aprire battenti pure a Genova. La sede di Lealtà Azione milanese è un immobile in carico a una società immobiliare, a Milas SRL, che palesemente una lavatrice a disposizione del Can Calabrese di De Stefano, trapiantato da anni nel milanese come la peggior specie di gramigna. I rappresentanti della tale azione hanno avuto un buon esempio in famiglia. Infatti il presidente della sezione Emmerskin di Milano, Domenico Bosa, detto Mimmo Emmer dagli amici, non oso immaginare che amici, che con disinvolta eleganza frequenta trafficanti di droga slavi operanti sotto la Madonnina e presenza ai funerali del boss Mimmo Pompeo, un boss andranghettista trapiantato nella cintura milanese, quindi proprio alla luce del sole. Ma il rapporto tra mafia e camerati è un sodalizio di lungo corso. Nasce prima da quei rapporti che negli anni 70 legano esponenti dei gruppi come i NAR a criminali di ogni risma. Inizia ben prima dell'ascesa di Carminati a Roma, legata alla ormai nota banda della Magliana, forse un po' troppo idealizzata e trasformata in film e libri. Ed anche prima di Fausto e Iaio, uccisi perché stavano organizzando un'inchiesta su un giro di spaccio milanese gestiti dai fascisti. Il sodalizio inizia proprio durante il regime, quando a dispetto della propaganda dell'epoca e anche quella attuale, il potere mafioso legato ai gruppi dei latifondisti inizia a intrecciare i rapporti di reciproca convenienza con il governo di Mussolini. Il regime si servì spesso dei servigi del clan per eliminare i fastidiosi personaggi antifascisti. Un esempio su tutti è l'omicidio dell'anarchico Carlo Tresca, italiano New York, realizzato grazie al boss Vito Genovese, che Mussolini ospitò e protesse in Italia a metà degli anni 30, quando questo era latitante dagli Stati Uniti perché ultra ricercato. La tanto mitizzata e glorificata operazione portata avanti dal prefetto Cesare Mori, il prefetto di ferro, produsse molti meno risultati di quanto si pensa. Se qualcuno non lo sa, a un certo punto negli anni 20, sulla spinta di alcuni giornali, alcuni esponenti del Partito Nazionale Fascista, Mussolini è costretto a un'operazione a metà tra il giudiziario, il militare e lo show, mandare questo prefetto, che era stato prefetto a Bologna, a dare i pieni poteri, non si capisce fino a che punto si potessero definire pieni poteri, e a risolvere in via definitiva la questione mafiosa, cosa che poi non accadrà. Calando un velo pietoso sui metodi molto poco democratici usati dal prefetto, purtroppo molto in linea con l'abitudine del ventennio, gli arresti di massa interessano piccoli e medi personaggi dei vari clan, e veramente pochi, addirittura pochissimi ad alto livello. La tanta osannata operazione antimafia, il cui culmine è l'assedio di Gangi, nel quale il prefetto fa circondare un paese ad alta densità mafiosa per stroncarne la resistenza, taglia acqua dell'elettricità, facendo così pagare soprattutto la povera gente. Le conseguenze di questa strategia diviene una scusa per mascherare ancora di più la repressione e per buttare addosso la nomea dei briganti anche ad oppositori in odore di antifascismo, o semplicemente per regolare conti all'interno del Partito Nazionale Fascista. Vedasi il caso del gerarca Alfredo Cucco, poco allineato al partito e dal gruppo di potere dei latifondisti, che fu arrestato, tenuto fuori dalle decisioni in Sicilia dopo un iter processuale che lo vedrà impegnato per 4 anni. A suo rientro nel ruolo nel partito fascista, la mafia e i padroni terrieri avranno completato l'infiltrazione nei vertici locali. La grande avventura del prefetto Mori viene all'improvviso stoppata dal Duce, che per i meriti acquisiti sul campo lo promuove senatore. Non c'è dato sapere quanto Mori fosse consapevole o meno. C'è da dire che nel momento in cui le sue indagini si rivolgono verso gli strani rapporti tra alcuni uomini d'onore e notabili fascisti, la sua avventura finisce in maniera repentina. Viene insomma stipulato quel patto Stato-mafia, che ancora pare attuale, a quanto pare, e che a fronte di una non belligeranza impegna alcuni uomini dei clan ad essere inseriti nella struttura del partito. Inizia perciò la fascistizzazione degli esponenti di Cosa Nostra. Passata la Buriana, a parte la schiera di peones che rimangono dentro, le pene degli arrestati del periodo Mori furono notevolmente ridotte e i provvedimenti di confino revocati. L'operazione di propaganda è finita, però nulla si è fatto affinché la condizione sociale ed economica in cui versava la maggior parte dei siciliani venga migliorata, in modo così da poter permettere un reale affiancamento del gioco criminale il latifondo si era di nuovo confermato come un vero potere forte e neanche la tanto autocelebrata forza delle camicie nere era riuscita a sconfiggere, o meglio, aveva voluto farlo. Dopo questa stagione la Sicilia verrà completamente abbandonata come il resto del sud da Mussolini, che mediò una conveniente convivenza, ma i mafiosi non hanno valori, solo interessi, e dal presentarsi di un'occasione più ghiotta, come avere un credito con il governo USA per tutelare gli interessi di oltreoceano, abbandoneranno il duce al suo destino, facendo da testa di ponte per gli alleati per lo sbarco in Sicilia.